Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Buongiorno a tutte e tutti voi in ascolto. Buona domenica da Luisa Nitti. Vi do il benvenuto a Tempo dello Spirito in questa quarta domenica di Avvento. Un tempo di attesa della venuta di Cristo, attesa del Natale. Oggi e nelle prossime settimane sarà con noi il pastore valdese Giuseppe Platone. Ci guiderà in una serie di riflessioni bibliche attorno al tema della natività, l'attesa e il cambiamento che la nascita di Cristo genera nella vita di tante persone. Proseguiremo la puntata parlando dei salmi della Bibbia, i 150 componimenti che il cristianesimo condivide con l'ebraismo e che sono un grande patrimonio spirituale, di fede, ma anche letterario. Preghiera e poesia si intrecciano in questo splendido libro della Bibbia. Ne parleremo con la pastora e teologa Ilenia Goss. Ci prepariamo adesso ad ascoltare la riflessione biblica proposta dal pastore valdese Giuseppe Platone. Il pastore Platone ha svolto in Italia un lungo e ricco ministero. È stato pastore sia nel nord Italia, nelle cosiddette valli valdesi, in particolare ad Angrogna, sia anche al sud Italia, dirigendo il Servizio Cristiano di Riesi, una storica opera diaconale della Chiesa valdese. Ed è stato poi pastore a Milano, Torino, a Roma, insomma un ministero molto ricco. Volentieri lo ospitiamo in queste settimane a cavallo delle festività per ascoltare le sue riflessioni bibliche. Inizia oggi commentando una delle pagine forse fra le più belle del Nuovo Testamento, il Cantico di Maria. Il pastore Platone ne parla come di una sorella, una testimone coraggiosa, che ci invita a fare come lei ha fatto, magnificare il Signore, glorificare Dio perché ha guardato verso di noi, alla nostra piccolezza ed è entrato nella nostra storia attraverso Cristo. La lettura del testo biblico è affidata alla voce di Natasha Gamba.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, perché egli ha guardato alla bassezza della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose mi ha fatto il Potente. Santo è il suo nome, e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore, ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di bene gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato ai nostri padri, verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre.
Care e cari in ascolto, tra poco sarà Natale, giornata importante del calendario, ma anche della nostra vita, se non altro come giorno di gioia familiare. O forse no, per altri soltanto una pausa nel ritmo lavorativo, o forse per qualcuno Natale sarà un giorno di melanconia, di nostalgia del tempo che non torna. In ogni caso, il Cantico di Maria che abbiamo ascoltato si indirizza a tutti noi. Dopo aver accolto la vocazione rivoltale da parte di Dio di consacrargli il figlio che sta per nascere, Maria esprime un canto di lode, di riconoscenza, che dopo 20 secoli di cristianesimo rimane una tra le pagine più poetiche della scrittura. Sono le parole di una donna del popolo, non iscritta nell'elenco delle donne ricche e nobili della sua società, è una semplice ragazza palestinese che sta per diventare madre e l'attesa suscita la riconoscenza per un evento che ha dello straordinario. Perché, guardate, è proprio così che non c'è nulla di più rivoluzionario della nascita di una persona. Il canto di Maria ha alimentato nel corso dei secoli un culto parallelo rispetto al Cristo, facendo di Maria la mediatrice col divino, sviluppando una vera mariologia teologica proiettando così un cono d'ombra sul dato che, per dirla con l'Apostolo Paolo, dice: c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini ed è Gesù Cristo. Comunque, sulla figura di Maria, una certa cultura patriarcale ha sviluppato una venerazione di cui non v'è traccia nelle scritture. E ciò succede quando la tradizione, la religiosità popolare, la superstizione prevalgono sul testo. Le tradizioni religiose nell'ambito del cristianesimo, per quanto suggestive, popolari e coinvolgente, vanno ricondotte sempre di nuovo sul terreno della scrittura. Lo ricorda anche una recente posizione del Vaticano, che rifiuta il titolo attribuito alla Madonna di corredentrice, quasi ella fosse sullo stesso piano di Cristo. La fede evangelica riconosce da sempre in Maria una sorella, una testimone coraggiosa, che ci invita a fare come lei ha fatto, magnificare il Signore. Perché il Signore ha guardato la nostra miseria. Lutero ha scritto una magistrale pagina, un commento al Cantico di Maria, proprio negli anni drammatici in cui lo stava raggiungendo la scomunica, la condanna. Ma non c'è amarezza o acidità nelle parole del riformatore. Egli sottolinea invece la grandezza di una fede gratuita che non aspetta nulla per sé, che non attende contropartite, proprio come ha fatto Abramo, che ha risposto semplicemente sì a questa vocazione straordinaria che Dio gli aveva rivolto e quindi parte per un'avventura di fede che non sa bene dove lo porterà. Sa solo una cosa, che Dio non lo abbandonerà mai. E l'accento di Maria cade su questo sguardo di Dio che l'ha raggiunta, coinvolta, cambiata. E ciò succede ancora quando lo sguardo di Dio intercetta il nostro. Maria non si propone come una donna sacralizzata, divinizzata. La sua esperienza di fede è tutta protesa al Cristo che sta per nascere. Non ci sono dunque sostituzioni di ruoli, confusioni. L'indicazione di Maria è chiara. Ciò che conta è la venuta di Cristo nella sua e nella nostra vita. 2000 anni dopo siamo qui a riflettere una volta ancora su queste parole di Maria che offrono una direzione chiara, esprimono una sorta di programma di Dio in questo nostro mondo, nel quale entra in Cristo così come entriamo noi attraverso la nascita dal corpo di una donna. Ed è meraviglioso, è un programma rivoluzionario quello che questa giovane donna palestinese, immagine drammaticamente attuale, pronuncia. Ella non ha nulla da offrire a Dio se non se stessa. Dio si rivolge a lei per darle tutto ciò che serve per affrontare la vita, una fede, una speranza, una direzione chiara. Non ci sono parole più belle di queste per dire che Dio si occupa della vita, non solo quella di Maria e di innumerevoli altri testimoni, ma anche della nostra, della tua vita. E allora ci chiediamo qual è il compito, la vocazione che Dio ci rivolge. Il programma è ancora quello, sempre quello: colmare le disuguaglianze, riconoscere dignità ad ognuno, svuotare dal di dentro arroganza, cattiveria, invidia, menzogna, rinsaldare la giustizia, promuovere la riconciliazione, rendere inoffensiva ogni logica distruttiva e violenta di morte. La ricostruzione della propria umanità si realizza così, attraverso uomini e donne appassionate alla causa del Dio di Gesù Cristo nel nostro mondo. Persone che vogliono vivere della verità evangelica, pronte a spendersi generosamente per far crescere l'umanità, quell'umanità che Dio in Cristo ci ha rivelato. E dunque su Cristo che dirigiamo il nostro sguardo. Anche Maria, del resto, guardava nella stessa direzione e l'attesa è sempre quella di un tempo nuovo in cui la parola evangelica possa risuonare nello spirito e nel corpo della nostra società anche attraverso la nostra testimonianza. Certo, è una piccola cosa, se volete, ma può essere grande agli occhi di Dio. Amen. Oh.
In chiusura di questo momento di riflessione biblica curato dal pastore Giuseppe Platone, una preghiera del riformatore Martin Lutero che dice: «O Signore, Tu creatore di tutte le cose, come mai sei diventato tanto piccolo da stare sdraiato sul fieno da cui hanno mangiato un bue e un asino? Così Ti è piaciuto dimostrarmi la verità, come tutto il potere, la gloria e i beni di questo mondo non sono nulla davanti a Te, non possono nulla davanti a Te, non possono né aiutare né servire. Amen». Salmi della Bibbia fra preghiera, poesia, spiritualità e musica. La teologa e pastora Ilenia Goss ha tenuto di recente un incontro a Muralto con la comunità riformata organizzato dal pastore Angelo Cassano. Questa mattina è nostra ospite e con lei ripercorriamo alcuni aspetti interessanti che legano peraltro i salmi alla musica. Che origine ha, abbiamo chiesto alla pastora Goss, questa raccolta di componimenti, i 150 salmi?
Il titolo originale in realtà suona Tehillim, che noi traduciamo con salmi, e si tratta di una raccolta di 150 componimenti che sono in parte legati proprio al culto, alla preghiera del culto, probabilmente alla preghiera proprio del Tempio di Gerusalemme. Altri componimenti sono più legati invece al canto anche individuale, quindi all'espressione di preghiera, di lamento, oppure di lode, di gioia, quindi sono sia di tipo individuale sia di tipo collettivo, legati al Tempio e altri forse invece no. Sono stati composti non tutti nella stessa epoca e sicuramente non tutti dallo stesso autore, anche se buona parte è attribuita al re Davide. E soprattutto forse interessante far notare che questa raccolta di 150 componimenti, alcune sono appunto canti, altri sono salmi, anche nelle loro sovrascritte, nel piccolo titolo si vede che sono in realtà classificati in modo diverso, ma questa raccolta ha fatto tanta strada, perché dalla preghiera, dal contesto liturgico in parte e in parte anche no, sono arrivati fino a noi e continuano ad essere recitati, pregati, ma soprattutto cantati. Infatti, forse la cosa più importante è che questi componimenti poetici, preghiere, erano scritti sostanzialmente per essere cantati, quindi alcuni addirittura si chiamano shir, canzone, e abbiamo nelle sovrascritte anche le indicazioni al maestro del coro oppure su quale aria dovevano essere cantati, ma non abbiamo, per così dire, le partiture, quindi c'è rimasto il testo ma non la musica.
Componimenti scritti per essere cantati, spiega la teologa Ilenia Goss, ma da quale epoca arriva questo patrimonio?
La raccolta così come è composta oggi è formata da 5 libri, cioè i 150 componimenti sono suddivisi in 5 libri. Si fa risalire questa composizione complessiva dei 150 salmi a un'epoca datata più o meno intorno al III secolo prima dell'era volgare, avanti Cristo, diciamo così. In realtà sono stati composti sicuramente anche in epoche precedenti e probabilmente più antiche ancora. Poi, nel corso della storia, naturalmente, con la nascita, possiamo dire, del cristianesimo, i salmi hanno trovato una collocazione centrale nella preghiera cristiana. E anche se poi ci spostiamo e facciamo un salto e veniamo ai giorni nostri, vediamo che le confessioni cristiane tutte, quindi la Chiesa Cattolica, la Chiesa Ortodossa e naturalmente la galassia delle chiese protestanti, fa un uso importante, anzi sottolineerei importantissimo, di questi componimenti nella liturgia, nella preghiera individuale. Sono veramente nutrimento per la spiritualità e attraverso i secoli hanno anche incontrato musicisti che hanno utilizzato questi testi per delle composizioni sia legate alle liturgie delle diverse chiese o anche naturalmente delle comunità ebraiche, ma anche per altri scopi artistici. Diciamo che questi componimenti, appunto, nella loro caratteristica di essere intensamente spirituali, ma anche belli, obiettivamente belli, e capaci di rispecchiare sentimenti umani, hanno anche ispirato gli artisti.
I salmi sono componimenti spirituali che rappresentano un'ampia gamma di sentimenti umani, dalla fiducia in Dio, alla gioia, alla lode, ma anche la disperazione, il senso di abbandono. Pastora Goss, i salmi possono davvero parlare anche oggi ai credenti, rappresentano un intero mondo.
Certo, anzi si può aggiungere anche una piccola citazione, una citazione molto protestante. Lutero affermava che la raccolta intera del libro è una Bibbia in miniatura, quindi con questa affermazione intendeva dire che attraverso questi canti e questi inni, che lui stesso sottolineava sono da cantare e addirittura proponeva, proviamo a riscriverli con una lingua, tradotti in una lingua e in un linguaggio che sia cantabile oggi, ma ecco, lui sottolineava come attraverso il percorso di questi 150 componimenti si ripercorre tutta la storia della salvezza, quindi una Bibbia in miniatura e anche una Bibbia sotto forma però di preghiera o di componimento pregabile, e non solo pregabile, perché appunto, come dicevamo adesso, la gamma dei sentimenti e delle situazioni che viene cantata o lamentata, potremmo dire quasi, ecco, con un pianto anche, non è solo canto ma è anche pianto, è molto ampia. Quindi certo il rapporto con Dio, ma anche la situazione umana, la situazione della malattia, l'affrontare la morte, l'affrontare i nemici, che hanno sicuramente un posto molto ampio in questi componimenti, la situazione dell'orante, diciamo della persona che canta o che prega queste composizioni, è la situazione dell'essere umano, molto in generale, quindi molto ampia. E proprio per questa ampiezza, certamente oggi come ieri, come in ogni tempo, le persone possono ritrovarsi. Tuttavia, la mia esperienza mi dice che questi componimenti, per essere gustati, per essere riproposti in tutta la loro profondità e perché le persone li possano riconoscere e li possano fare propri, serve forse qualche spiegazione, perché naturalmente il linguaggio, lo stile, per quanto le traduzioni provino a restituirci il testo nella lingua parlata di tutti i giorni, non è un linguaggio sempre così immediato, quindi con un piccolo aiuto però si può scoprire veramente un mondo.
I salmi, lo abbiamo detto, nascono spesso come componimenti musicali e le loro parole hanno ispirato artisti e musicisti. È il caso del Salmo 42, le cui parole dicono: come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio. Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio.
Come cerva che assetata, brava.
E sul Salmo 42 sentiamo ancora la teologa Ilenia Goss.
Si apre con un'immagine assolutamente sorprendente, anche intensa, l'immagine della cerva. E tra l'altro su questa immagine della cerva o del cervo, perché qui c'è una questione anche grammaticale, perché noi traduciamo la cerva, ma nel testo originale il termine ebraico è al maschile, però il verbo è al femminile. Però che traduciamo cerva o che traduciamo cervo, c'è questa immagine di questo animale che ha bisogno dell'acqua come della vita, ecco. E quindi questa cerva che va alla ricerca, desidera, anela all'acqua, così l'anima anela a Dio. Quindi c'è parte subito con questa immagine, con questa similitudine della ricerca di Dio. E questo già apre un mondo sia storico-letterario, perché su questo versetto e anche su quelli che seguono, veramente in tanti si sono cimentati a scrivere musica. Nell'innario cristiano in uso ancora nelle chiese protestanti c'è un inno che è proprio legato a questo testo, ma non solo, cioè abbiamo veramente moltissima letteratura musicale che riprende queste parole, forse anche per la suggestione di questa immagine che è così intensa ed è così ricca. E il sentimento dominante in questa prima parte del Salmo, infatti, è proprio quello del bisogno, del cercare quasi affannosamente il contatto con Dio, ma mi piace anche ritradurlo per persone che sono in ricerca e che non appartengono ad una fede particolare. Mi sembra che questo versetto vada a fotografare una situazione profondamente umana, al di là dei discorsi di confessione di fede, perché è quella sete profonda che ci caratterizza come umani. Poi questa sete può trovare un canale diverso per esprimersi. E qui viene espresso in questi termini: l'anima anela al contatto con Dio, perché in realtà nel rapporto con Dio c'è la vita, che è paragonata infatti all'acqua.
Ma tu tardi amor mi chiede dei nemici tuoi lo suon, a che vale la tua fede, il tuo Dio ti lascia sol e
andiamo verso la chiusura di questa puntata. Grazie per aver seguito la trasmissione. Vi ricordo, prima di chiudere, che Tempo dello Spirito andrà in onda anche il giorno di Natale. Vi do appuntamento quindi al 25 dicembre, il prossimo giovedì, per la puntata natalizia, che presenterà ancora una meditazione biblica curata dal pastore Giuseppe Platone. Andremo in onda, come di consueto, a partire dalle 8 sulla Rete 2. Vi auguro una buona domenica e un buon proseguimento con i programmi di Rete 2.